Sono le 12.05, dal sottofondo capite già che oggi il nostro dossier sul bar non parla solo di bar, ma parla nel bar. E allora salutiamo intanto Iari Bernasconi, buongiorno Iari.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, oggi inauguriamo una specie di miniserie nella serie, perché non solo oggi ma fino a venerdì Iari Bernasconi, il nostro corrispondente più punk di Rete 2, come lo definivo durante la copertina, ci accompagna in alcuni locali storici della Svizzera. Oggi siamo nel cuore di Zurigo, in uno dei bar e ristoranti più famosi della Svizzera, la Kronenhalle. Allora, raccontaci un po', Iari, come mai?
Ma intanto appunto mi trovo tra bar e ristorante, sono in quello stanzino che di solito accoglie i visitatori e le visitatrici che decidono se versi un drink prima di andare a pranzo o viceversa, recarsi direttamente nella sala, diciamo ristorante. E beh, siamo a pochi passi dal lago, così vi do anche qualche coordinata geografica, dal Bellevue, che è ufficialmente una piazza, ma in genere soprattutto dove si arriva con i mezzi pubblici, e dal Sechseleutenplatz, che dopo Planfalea Ginevra è la seconda piazza cittadina più grande della Svizzera, sul confine, diciamo, della città vecchia e così sotto l'occhio vigile ed elegante, se mi permetti questa licenza poetica, dell'Opernhaus. Sono circa 16.000 metri quadrati in riva al Zürcher See, per intenderci, è una piazza storica, inutile dirlo, molto apprezzata e frequentata da zurichesi e non. Che ti dico, io sono arrivato a piedi dalla stazione, quindi dalla Bahnhofstrasse, passando per Paradeplatz, e devo proprio ammettere, appena si mette piede su Sechseleutenplatz si fa un bel respiro e almeno per un attimo ci si sente meglio. Ora, a due passi, eccoci in Remistrasse, che è in uno stabile, tra l'altro risalente alla metà dell'Ottocento, dove si trova appunto la Kronenhalle, il ristorante e il bar Kronenhalle.
Che io sono sicuro molti da casa ricorderanno anche per quella foto famosissima di Friedrich Dürrenmatt e Max Frisch.
Bravo.
Seduti proprio a un tavolo lì dove sei tu, sì, al ristorante in questo caso, mentre discutevano. Iari, come mai questa scelta? Potevi anche portarci, che ne so, al Cabaret Voltaire o alla Sprüngli di Paradeplatz?
Cioè, stai facendo polemica?
Sì, un po' sì, dai.
Diciamo, no, beh, in questi tre giorni credo avremo modo di tentare, ecco, diversi approcci ai bar e soprattutto ai loro rapporti con la cultura, l'arte, la letteratura. Soprattutto ci sono luoghi, credo, che giocano così un ruolo attivo, addirittura fondativo per la cultura, i movimenti artistici, le carriere di creatrici e creatori. E il caso più evidente qui è naturalmente, lo dicevi tu, il Cabaret Voltaire. Ma credo anche che ci siano dei luoghi che, come posso dire, presentano peculiarità davvero stupefacenti e beh, a loro modo risultano quasi unici, anche da una prospettiva, per carità, meno popolare o alternativa. Ora, per motivi diversi, dalla Kronenhalle sono transitati irregolarmente personaggi che davvero fanno definitivamente parte dell'immaginario collettivo e della cultura cinematografica, letteraria, della moda e dell'arte del XX secolo. Un ritrovo della Zurigo bene, ben inteso, ma dalla storia davvero interessante e ancora, forse, soprattutto un luogo d'arte, nel senso proprio museale, inimmaginabile.
Allora, dici di più sulla storia di questo posto così peculiare.
Beh, adesso essere breve sarà un'impresa, ma diciamo che per cominciare i proprietari storici sono stati Hulda Zumsteg e il figlio Gustav Zumsteg. La madre Hulda aveva ripreso nel 1924 l'Hotel de la Couronne, trasformandolo appunto nella Kronenhalle. Il figlio Gustav Zumsteg, che la storia della Kronenhalle arriva attivamente solo qualche decennio dopo, ma è stato nel Novecento una delle più importanti personalità del settore così tessile di alta qualità in Svizzera, in particolare con l'azienda Abraham nel mercato della seta, collaborazioni per intenderci anche qui con Balenciaga, Christian Dior, Coco Chanel, ma soprattutto rapporti molto stretti, quasi a livello di amicizia, con Yves Saint Laurent. Ora, accanto a questa attività e sia al successo di questa attività, Gustav Zumsteg ha coltivato per una vita la passione per l'arte come collezionista. E qui veniamo al punto che rende la Kronenhalle un luogo unico. Il buon Gustavo ha presto iniziato ad appendere i suoi quadri all'interno del ristorante e poi del bar, che in realtà poi è una storia più recente ed è stato aperto nel 1965. E quando dico arte, mi viene da sorridere, ma si intende pezzi originali di Chagall, Braque, Picasso, Soutine, Miró, Kandinsky, Tanguy, Bonnard, e non li cito tutti perché penso che si sia così intuito il livello medio delle opere. E ad alcuni apparirà insopportabile l'idea di bere o mangiare in mezzo a capolavori dell'arte dal valore non esattamente banale e magari farlo stentando indifferenza, ma al tempo stesso bisogna ammettere che non credo esistano molti luoghi simili nel mondo.
Io personalmente credo che sarei terrorizzato all'idea di rovesciare un caffè o un cappuccino su una di queste tele, perché passerei il resto della vita a pagare i danni. E prima citavamo ieri Dürer, Mathé, Frisch, ma sono molti i nomi che si possono associare alla Cronenhalle, al di là di questi artisti giganteschi che tu citavi.
Sì, Dürer, Mathé, Frisch erano frequentatori più che regolari, quasi quotidiani della Cronenhalle, e appunto la foto iconica che hai citato prima non può che ricordarcelo, ma la Cronenhalle sì, ha avuto ospiti regolari dai nomi davvero altisonanti, un po' legati, chiaro, alle conoscenze di Gustav Zumsteg nel campo della moda, certo abbiamo già detto di Yves Saint Laurent, ma se si scorre la lista ce n'è davvero, mi viene da dire, per tutte le discipline e categorie più o meno culturali, ma ci si trovano Günter Grass, James Joyce, Andy Warhol, Kokoschka, Alberto Giacometti, Picasso, Sofia Loren, per dire, Pavarotti, Placido Domingo, Vladimir Horowitz, no? Devo sottolineare forse anche il carattere, per essere anche qui più chiaro, il carattere discreto della Cronenhalle, cioè non è un ritrovo, per intenderci, estroverso, da movida, ma è una specie di spazio ovattato e a modo suo anche un po' nascosto dietro le tendine delle finestre, dove appunto un Picasso originale penzola dal muro senza, direi, senza esibizione, senza luci particolari, ecco, un po' come può penzolare un qualsiasi quadretto appeso a casa tua o a casa mia, Marco, no? Ecco, è un ambiente molto svizzero, forse, generalizzando, ma fatto sta che in questo modo e attraverso i decenni la Cronenhalle è davvero diventata un luogo mitico, no?
Iari, intanto grazie perché ci hai portato lì. Io continuo a immaginare anche dai rumori che sentiamo, gente che passa, magari camerieri con i vassoi, persone che cercano la toilette.
È così, confermo.
È un posto vivo, è molto svizzero, come tu ricordavi. Prima di lasciarci però, ieri c'è un aneddoto che non possiamo non raccontare. Forse tu segretamente hai scelto la Cronenhalle proprio per poterlo raccontare.
Mi conosci bene, Marco, comincia a inquietarmi questa cosa, ma insomma, immaginati la scena. Settembre 1978, ora devo dire non so quanto ci sia di vero e quanto di falso, ma l'aneddoto è così memorabile da essere già letteratura, no? Dunque poco importa la verità storica. Settembre 1978, dicevo, Max Frisch e Friedrich Dürermatt, che non sono mai stati grandi amici e che anzi, possiamo dire, nutrivano reciproche e malcelate irritazioni nei confronti l'uno dell'altro, sono alla Cronenhalle, siedono a due tavoli diversi. Pare che Dürermatt abbia chiesto a un cameriere di portare una copia della sua ultima pubblicazione, probabilmente a Frisch, con un biglietto in cui diceva qualcosa come a un vecchio complice. Frisch, che forse era già inebriato da qualche bicchiere, si alza, si infuria e urla a Dürermatt e non gli perdona soprattutto il gergo da criminale utilizzato, riferendosi verosimilmente alla parola complice. Ora immaginati, Marco, la scena, quindi Frisch si alza.
La sto immaginando.
Non si conclude qui perché esce dal ristorante, lascia il ristorante, ma torna più tardi, ancora meno lucido che in precedenza, si suppone, e tenta di mettere le mani addosso a Dürermatt, tenta di tirargli dei calci e soprattutto, anche questa immagine assolutamente simbolica, gli lancia il libro addosso. Ancora, ripeto, non posso sottoscrivere la veridicità del racconto, ma è un aneddoto memorabile, mettiamola così, che senza la Cronenhalle non sarebbe esistito.
E non ci interessa che sia vero o no, ci interessa ricordarlo così come esatto. Tu ce lo hai tratteggiato. Iari, grazie, noi ci ritroviamo anche domani, quindi con te questa volta saremo a Friburgo, giusto?
Friburgo, esatto.
Bene, bene, bene. Allora grazie, a risentirci a domani da un altro bar, anche se bar direi che in questo caso è decisamente riduttivo. Prima di salutarci, Iari, ma l'atmosfera lì è felliniana?
L'atmosfera è un po' felliniana, anche perché tu prima non l'hai citato, ma c'è anche un odore molto concreto di prelibatezze e le cornie che arriva alle mie papille gustative.
Quello non possiamo sentirlo dalla radio.
Ma anche però, questa è un po' felliniana, secondo me.
Anche questo è felliniano, sì. Poi è anche felliniano l'odore che rimane sui vestiti quando si esce da quei luoghi. È un odore unico e non è spiacevole, non per forza. Grazie mille, Iari, a risentirci a domani.
Grazie a te, un saluto a tutte e tutti ancora.